Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo perdono dei nostri peccati, delle nostre infedeltà. Chiediamo perdono soprattutto di non riuscire a essere segno di quella realtà che con la resurrezione del Signore Gesù il Dio ha instaurato, una realtà che è ancora più splendente dell'antica gloria della creazione.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 6, versetti 1-5. Quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni rispetto, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Quelli invece che hanno padroni credenti non manchino loro di riguardo, perché sono fratelli, ma li servano ancora meglio, proprio perché quelli che ricevono i loro servizi sono credenti e amati da Dio. Questo devi insegnare e raccomandare. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo due versetti nei quali Paolo parla per gli schiavi, e i primi due, che servono sia a padroni non credenti sia a padroni credenti, e poi abbiamo gli ultimi versetti dove ancora riprende dal versetto 3 o dall'ultima parte del versetto secondo. Riprende ancora la eterodidascalia, un insegnamento diverso che era molto probabilmente molto diffuso, o comunque era seguito, era ascoltato da varie persone all'interno della comunità. Ricordiamo che è appunto all'interno della comunità che sta parlando di coloro che hanno creduto e conservano ancora un insegnamento diverso, oppure mettono insieme comunque insegnamento diverso alla dottrina, all'annuncio di Paolo, all'annuncio degli apostoli, alla loro predicazione.
Per gli schiavi l'insegnamento certo è quello che possano mantenersi in una vita che colpisca i loro padroni in senso positivo, che dia testimonianza e non invece motivo di bestemmia. E non c'è una parola ai padroni, e penso che questo faccia intendere, come anche in altre occasioni, che però queste comunità originarie hanno avuto un'adesione iniziale soprattutto dalle persone più povere. Che ci siano in comunità dei padroni è detto anche nel testo, perché alcuni servono padroni credenti, quindi evidentemente, certo. Però non deve esserci proporzione di numero, e l'insegnamento sì, mentre le altre volte era più, anche in altre lettere, si parla agli schiavi, si parla anche ai padroni, eccetera, qua manca il corrispettivo. Ma però volevo dire un pensiero sulla seconda parte, perché che credo staccata, cioè questo devi insegnare e raccomandare, penso sia ricapitolativo di tutte queste indicazioni che ha dato per le varie categorie, non solo quest'ultima specifica sugli schiavi. E mi sembra così, mi ha fatto una certa impressione vedere come dentro all'insegnamento diverso Paolo veda poi tutto come se sollevasse un coperchio, vede tutta una catena di passioni. E l'insegnamento diverso è diverso rispetto alle parole di Gesù e alla dottrina. Però appunto rispetto alle parole del Signore nostro Gesù Cristo, questo è il punto di riferimento, e la dottrina secondo una vita nel timore di Dio, secondo la pietà, come sviluppo, come quello che germina da queste parole del Signore Gesù. Ecco, il punto principale, mi sembra, quello che viene detto al versetto 4, quello, il coperchio viene sollevato su questo aspetto qua dell'orgoglio. È accecato questo che si contrappone da un orgoglio che gli toglie la comprensione, che lo fa buttare nelle questioni che non sono importanti, essere segnato dall'invidia, ci sono i litigi, dei litigi, la calunnia, il dire male dell'altro, eccetera. Mi sembra che ecco, questa malattia dell'orgoglio, per cui uno si sottrae anche nelle idee, anche nell'insegnamento, nel punto di riferimento, si sottrae a un patrimonio fondamentale della fede e vuole mettere qualcosa di suo come contrapposto.
Ma c'è un esempio bellissimo nella lettera a Filemone, che Paolo rivolge appunto a Filemone, che ha come schiavo Onesimo, e gli parla con queste parole. Versetto 13 dice: avrei voluto tenerlo, cioè Onesimo, con me perché mi assistesse al posto tuo ora che sono in catene per il Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontariamente. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. E poi dice accoglielo, eccetera. Quindi mi sembra che così molto delicatamente, ecco, Paolo suggerisca a Filemone insomma di liberarlo, di trattarlo come fratello se non altro. E quindi questi rapporti che a noi ci possono quasi turbare, cioè non fanno parte della nostra cultura, però esistevano, e ovviamente i credenti dovevano trattarli in un certo modo. E questa frase che dice: quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni rispetto, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina. Ecco, quindi questa sottomissione è in funzione solo di questo, perché non venga bestemmiato il nome di Dio. Quindi è la loro testimonianza che conta nei confronti del Signore. Quindi come le donne dovevano conquistare i loro mariti alla fede con la loro, con il loro comportamento casto, riservato, eccetera, eccetera, così anche gli schiavi credenti in qualche modo dovevano dare una testimonianza proprio di questa vita da risorti ai loro padroni non credenti.
Ma ci sono appunto altri testi, sempre in rapporto al problema degli schiavi, quindi dei rapporti all'interno della Chiesa, che mi sembra sottolineano un modo completamente nuovo di rapporto, in rapporto al regno, in rapporto a quello che Gesù aveva già detto nella sua risposta a Pilato: il mio regno non è di questo mondo, e quindi è un rapporto che è al di sopra della situazione sociale, ma è un rapporto che diventa nello spirito e come testimonianza al Signore Gesù, con un significato della libertà che è molto diverso da quello che è il rapporto all'interno della società. Ecco, anche nella Prima Corinti, al capitolo 7, al versetto 21, dice: ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando è stato chiamato. Sei stato chiamato da schiavo, non ti preoccupare, anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione. Quindi c'è un significato della libertà che è soprattutto a livello interiore. Dice: perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un uomo libero, a servizio del Signore. Allo stesso modo, chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo, non fatevi schiavi degli uomini. C'è un discorso analogo, fa anche Sant'Ignazio nella sua lettera a Policarpo, dice: non disprezzare gli schiavi e le schiave, a loro volta però essi non si inorgogliscano, ma a gloria di Dio servano ancora di più per ottenere da Dio una migliore libertà, e non bramino di essere liberati dalla comunità per non essere trovati schiavi della passione. Mi sembra che in questo modo, ma anche Paolo poi in altri testi dice, di approfittare di una situazione di schiavitù per raggiungere una più grande libertà interiore, che è proprio il discorso di Gesù: il mio regno non è di questo mondo. E invece poi nella seconda parte anche a me aveva colpito questo modo di discernere di Paolo, che sottolinea questi due peccati, questi due rischi che sono a causa delle contese e delle lotte: da un lato l'orgoglio e dall'altro l'amore del denaro, l'amore del guadagno. Mi sembra che qui le proprio stigmatizzi come la causa delle questioni, delle liti, delle invidie e dello stravolgimento della verità.
Ma quando alla fine del versetto 2 Paolo dice: questo devi insegnare, raccomandare, anche io l'avevo inteso non solo riguardo alla condizione degli schiavi, ma un po' a tutto quello che aveva detto finora rispetto alle varie categorie di fedeli, vescovi, diaconi, le vedove, i presbiteri e per ultimo gli schiavi. Però quello che mi colpiva è che ancora una volta Paolo si rifà a questa Sì, a questa vera religiosità, che poi è quel termine greco, evsevian, che è tradotto in diversi modi, che compare, mi pare, 10 volte nelle lettere pastorali e che è tradotto in modo diverso: vera fede, vera religiosità, religione, pietà. Che, però la cosa sì, che mi colpiva di più è che appunto questa stessa parola è usata per il mistero della pietà, e il mistero stesso del Cristo di cui ha detto prima. E allora sì, queste sane parole del Signore, quando dice che chi insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e questa dottrina, mi sembra che voglia dire che questo comportamento, questa pietà, questo comportamento nuovo è proprio... scaturisce dal mistero stesso del Cristo, e questa vita nuova che è data ai credenti proprio in virtù del mistero del Cristo. E allora mi sembrava bello anche il parallelo con la colletta di oggi che Sandro ha citato nell'introduzione della messa, quando dice: o Dio, che hai redento l'uomo innalzandolo oltre l'antico splendore per il mistero ineffabile della tua misericordia, guarda a noi tuoi figli nati a nuova vita mediante il battesimo e conservaci sempre i doni della tua grazia. Quindi è questa, è proprio questa vita nuova che ci è stata ottenuta dal Cristo con la sua morte e resurrezione, che adesso così permette di vivere questi rapporti nuovi, e tutto dipende da esso, e tutto può essere proprio perché il Cristo ce li ha ottenuti. Ecco,
io ho fatto poco, lo confesso, perché però insomma mi sembra alcune cose abbastanza evidenti, almeno per i primi due versetti sugli schiavi. Paolo ragiona come un ebreo, non è una novità, insomma le sue parole sono parole di chi è come... abbiamo trovato anche spesso nell'Antico Testamento, deve approfittare delle condizioni della propria vita per testimoniare la parola. Gli ebrei nella dispersione, nella diaspora, un'occasione per predicare per testimoniare la fede in mezzo alle genti, lodare Dio in mezzo alle genti, non pretendere di più. È un apocalittico in questo, e anche in questo non pretende di cambiare il sistema, la schiavitù, di abolire la schiavitù. Non sarebbe neanche possibile, forse, al suo tempo. E perciò è preoccupato soprattutto, al centro della sua preoccupazione c'è la testimonianza delle parole del Signore Gesù e della dottrina, di una buona dottrina che va testimoniata, e tutto deve essere fatto perché questa possa avere risalto, possa essere messa, possa risplendere e possa essere di richiamo. Quindi non c'è una parola in favore, Paolo non spende una parola in favore della schiavitù, e non dice nemmeno che i padroni meritino il rispetto, non è questo il punto. Buoni o cattivi, bisogna rispettarli, perché così facendo si testimonia qualche cosa, almeno perché non, almeno in senso negativo, perché così non si dia occasione per bestemmiare il nome di Dio e la dottrina, almeno per i padroni che non sono credenti, per quelli che poi sono schiavi di padroni credenti, ancora di più servirli, perché poi c'è un problema anche di traduzione, quelle itis evergesia sandilam vanomeni, qualcuno traduce perché possono, sono degni insomma delle opere buone, oppure perché debbono fare le opere buone, perché fanno le opere buone, probabilmente la seconda traduzione è la migliore, almeno così sostengono i commentatori. E comunque c'è al centro, mi pare, la testimonianza della parola del Signore che deve risplendere attraverso quello che può fare lo schiavo, la sottomissione, non prestare il destro perché si possa parlare male della parola del Signore, del nome di Dio e della dottrina. Poi nella seconda parte a me sembra insomma che il centro sia ancora le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, che sono e la dottrina conforme alla vera religiosità, non che non so come dire, chi non segue questo cade, è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla, è un maniaco di questioni oziose, discussioni inutili, usare le parole molto, molto forti, ma perché appunto non segue le parole del Signore e la dottrina conforme. È chiaro che l'orgoglio c'è dappertutto. La battaglia contro l'orgoglio non è Paolo che dica gli altri sono esenti dal peccare di orgoglio, ma la possibilità di vincere l'orgoglio e tutto quello che ne consegue sono le parole del Signore Gesù. L'altro insegnamento, la eterodidascalia, è invece no, non può altro fare altro che confondere. Non sta dicendo che gli altri non sono senza peccato, però sta mettendo a confronto i due insegnamenti. L'insegnamento che può davvero guarire l'uomo dall'orgoglio, o comunque porre un rimedio, e sono le sane parole del Signore Gesù. Le altre eterodidascalie, gli altri insegnamenti, no, perché poi lo dice alla fine. Da qui nascono le invidie, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente, privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. Poi ne parlerà ancora, ma insomma mette a confronto la dottrina, le parole del Signore e perciò e anche la dottrina conforme alla vera religiosità con le altre che non sono in grado di togliere l'orgoglio, di combattere, di porre rimedio all'orgoglio di tutti i suoi mali.